Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Facciamo Dos Chiacchiere. Io sono Willy, qui con me c'è solo caldo, ma un po' mitigato dall'aria condizionata che ho acceso. La puntata dovrebbe essere la numero 6 o 7, insomma non mi ricordo perché fa veramente veramente caldo. Infatti il mio progetto di fare anche qualche video si è un po' arenato perché dove registro, no, c'è un microclima che non è assolutamente di mio gradimento. La puntata di oggi punterà La puntata punterà, ovviamente, la puntata di oggi sarà dedicata alla sicurezza informatica ed MS-DOS. Qui avevo intenzione di fare una piccola sigla, ma per adesso no. Però dovrebbe essere qui, insomma, quindi introduzione, sigletta e puntata. Sicurezza informatica e MS-DOS. Perché? Perché la sicurezza informatica è un argomento molto importante, è un argomento che mi sta tanto a cuore, ma adesso è facile parlare di sicurezza informatica, ci sono un sacco di possibilità, ma com'era ai tempi dell'MS-DOS? E soprattutto cos'è la sicurezza dell'MS-DOS al giorno d'oggi? Cercherò di spiegarlo un po' in questa puntata. Allora, innanzitutto MS-DOS è un sistema monotask e monoutente. Cosa vuol dire? Monotask vuol dire che può eseguire solamente un task, un processo, un compito, un programma alla volta. Per cui, se io, ripeto, sto scrivendo una pagina di testo con Word 5, con Edit con Word Star o con qualsiasi altro software di elaborazione testi, non posso avere nient'altro che gira sotto, cioè non posso ovviamente fare Alt Tab, non posso aprire una nuova console, devo fare quello. Quindi ecco, il massimo che posso fare, magari posso ascoltarmi un CD. Perché? Perché quello viene per far partire la riproduzione di un CD audio, un CD musicale, si lancia un comando all'unità CD-ROM e quella va avanti, quindi quello è l'unico eventualmente l'unica distrazione che posso permettermi. In realtà, per sopperire un po' alla mancanza del multitasking, c'è stato neanche un esperimento, però c'è stato un tentativo anche abbastanza riuscito che riguarda i TSR, cioè il Terminate Stay Resident. Cosa vuol dire? È un programma che una volta eseguito, termina la sua esecuzione, rimane residente in una porzione di RAM e restituisce il controllo al sistema operativo. Quindi io posso avere magari, per esempio, utilizzo nei miei computer MS-DOS una piccola utility che fa apparire in alto a destra l'ora corrente. Quello è un Terminate Stay Resident, è un TSR, perché viene lanciato, occupa una minima porzione di RAM e dopo ritorno al mio sistema MS-DOS. I TSR venivano utilizzati anche per cose un po' più interessanti, quindi io mi ricordo, tipo, per esempio, una calcolatrice, oppure un calendario, c'era addirittura un Tetris che era un TSR, quindi io lanciavo Tetris, poi facevo le mie cose, ogni tanto facevo la partita, ma per come è strutturato il TSR a livello di programmazione, se ne sconsigliava l'uso di, cioè, uno, due alla volta, poi basta, poi cominciavano a interferire con i sistemi di chiamata a questa porzione di memoria, sia a proprio un discorso fisico di occupazione della memoria RAM, per cui non potevo lanciare 25 TSR, a parte che mi andavano a occupare tutta la RAM e poi andavano male in conflitto o così via. Un altro modo che è stato studiato per ovviare al problema del monotask era il comando che c'era anche tipo in Quick Basic, cioè shell MS-DOS. Cosa vuol dire? Vuol dire che io scrivevo il mio programma Basic. Dopodiché andavo in, che ne so, file, esegui shell, oppure esegui command com, adesso non mi ricordo, però andavo in quello che poi sarebbe diventato il prompt di MS-DOS su Windows 3.11 e a seguire. Quindi andavo, mi si apriva un'altra finestra del sistema operativo con una memoria molto ridotta, perché ovviamente se io utilizzavo un programma, io mi ricordo che anche Visual Player, che è un player per i file.mod, aveva questo OS shell, quindi mi rispediva l'MS-DOS, ma la RAM libera era veramente poca, si parla di 300 kilobyte circa. Però, e anche con Quick Basic, secondo me non si andava tanto oltre, però poteva essermi utile perché magari avevo qualche appunto di programmazione, avevo un file di testo, o qualsiasi altra cosa, quindi potevo temporaneamente tornare al DOS e poi ritornare al mio programma, però era sempre un una sorta di parentesi, quindi apri la parentesi, fai le tue cose, dopodiché ritorna e se voglio ritornare ancora al prompt di MS-DOS devo ricominciare di aprire un'altra finestra. Per cui questi sono i due sistemi che sono stati utilizzati per cercare di supplire a questa mancanza. Per quanto riguarda il discorso monoutenza, lì non ci si può fare niente. Perché? Perché per come è strutturato l'MS-DOS, io faccio sempre un esempio con Linux, è come se avessimo una, se andassimo in, se aprissimo una sessione di Linux in single user mode, quindi utente singolo e privilegi di root. Con l'MS-DOS è identico. Io come accedo al computer sono super utente, ho tutti i privilegi possibili, posso avere accesso a qualsiasi porzione del disco, qualsiasi directory, qualsiasi componente hardware e posso fare veramente un sacco di danni, ok? Lì non ci si può fare niente. Ripeto, parlo sempre di MS-DOS 6.22 perché DR-DOS già aveva una sorta di multitasking. L'unico modo che si poteva utilizzare per sistemare un po' il discorso del monutente oppure di un sistema di login, perché appunto entrando in single user mode non avevo un login, non c'erano delle policy di permessi, di privilegi, quote disco, non c'era niente di tutto questo. Io entravo e via. Potevo volendo scrivere qualche riga di codice e permettere di creare dei piccoli, delle micro sandbox, ma era comunque una cosa che non serviva praticamente a niente se non magari agli utenti un poco pratici di questo sistema, perché uno magari che aveva già, non dico un chissà chi, ma uno che aveva anche solo letto un po' il manuale del DOS, faceva l'avvio, saltava i config sys o l'autoexec bat ed ecco col sistema bello a disposizione, o addirittura uno arrivava col boot disk e così via. Non c'erano quindi metodi per limitare l'accesso alla macchina. Uno arrivava, vedeva un computer, lo accendeva e nel 90% dei casi ci accedeva tranquillamente. Ma quindi come potevo, cioè non, scusa, io prendo un computer, come posso impedire a qualcuno di entrare? Uno dei due metodi che andrò a discutere adesso viene utilizzato tutt'oggi ed è la password a livello BIOS, cioè ancora prima di caricare qualsiasi sistema operativo, esattamente all'avvio del computer, vado a chiedere una password. Se la conosco bene e se non la conosco, rimango fuori. Questo sempre al netto di eventuali tentativi di hacking e così via. Però quello è un metodo tuttora utilizzato, si è evoluto in, diciamo, password master e password utente, quindi una password che magari permette l'accesso al computer, una password che permette l'accesso anche alla configurazione del BIOS, perché anche lì poi potevo entrare nel BIOS e fare disastri e via discorrendo. Quindi il sistema della password del BIOS è un metodo molto drastico e comunque non mi permette di gestire più utenti, ma era già una sicurezza in più. Un'altra sicurezza che era stata utilizzata tantissimo, almeno fino al Pentium 1, mi ricordo, perché dopo già dal Pentium 2 non l'ho più visto, era il cosiddetto keylock. Cioè quel lucchettino, quella serratura solitamente messa sul frontale del personal computer, che andava a bloccare nella maggior parte dei casi la tastiera. In alcuni casi, su certi computer IBM, per esempio, andava addirittura a disabilitare l'hard disk. Che succede in questo caso? Io blocco la tastiera, posso anche non mettere la password del BIOS e lì sono molto sicuro perché non c'è verso di scrivere assolutamente niente all'interno del prompt dei comandi. Perché? Perché la tastiera è bloccata e non è un blocco di quella tastiera, ma è proprio a livello del connettore che c'è sul retro del computer. Quindi io blocco, giro il keylock sul lucchetto chiuso e nessuno può avere accesso al mio computer. Questi sono i due metodi principalmente utilizzati per evitare l'accesso al computer. Ma se io avevo l'accesso libero, quindi io non avevo voglia di mettere la password del BIOS perché me la dimentico, non volevo chiudere il lucchetto perché sono delle chiavi che devo sempre portare via con me e no, perché dopo devo tirarle fuori, ma non mi ricordo dove le sono messe, sono in un'altra stanza. Come potevo quindi avere più sicurezza sul mio computer? Uno dei metodi potrebbe essere stato quello di utilizzare l'attributo nascosto, hidden, sui file che magari volevo tenere un po' più riservati. Chiaramente uno un po' smaliziato fa un dir barra h e ha tutto ovviamente in vista, oppure meglio ancora se ho il Norton Commander mi vengono visualizzati anche se con un carattere un po' diverso, ma comunque tutte le directory nascoste o i file nascosti, però poteva già essere un sistema, oppure poteva essere un sistema anche quello di creare directory su sottodirectory e sottodirectory in modo da scoraggiare magari qualcuno che voleva andare a curiosare nel mio computer, oppure a nascondere file, magari un po' così, che non dovevano essere alla mercé di tutti. Un altro metodo che ha avuto come una specie di curva strana perché è stato utilizzato, poi non è più stato utilizzato e alla fine è ritornato ai giorni nostri, molto in uso, cioè avere una sorta di hard disk esterno. Ma all'epoca erano hard disk estraibili, cioè nel posto per esempio di un floppy da 525 o del CD-ROM c'erano questi cassetti che andavano a collegarsi alla porta IDE. Avevano un connettore proprietario che ci sembrava una specie di connettore per la stampante, però molto più grande, una sorta di SCSI esterno che andava a portare tutti i collegamenti. E all'interno del cassetto potevo avere il mio hard disk. In questo caso, i dati che volevo non lasciare sul computer potevo portarmeli via comodamente. Un po' come si faceva con i frontalini, anzi, direttamente con tutte le autoradio. Quando io ero piccolo, mi ricordo che c'era anche una canzone famosissima di Toto Cutugno, che tutte le persone con questa autoradio che si portavano dietro, io potevo avere il mio cassetto con l'hard disk, perché magari c'erano dei dati che non volevo lasciare da qualche parte. Dopo è andato un po' in disuso, adesso invece con gli hard disk USB. Da qualche anno, anzi da parecchi anni a questa parte, è ritornato di moda avere la memoria di massa estraibile. In realtà, se noi pensiamo un po' a quello che erano i computer in quegli anni, non c'erano molti dati sensibili per l'utente normale, perché pensiamo adesso uno cosa può avere sul computer di sensibile o di pericoloso. Potrebbe avere magari l'indirizzo email, cioè quindi so o una pagina del browser già magari con il login sulla propria mail o addirittura un software di gestione delle mail, quindi ovviamente anche lì senza fare nessuna fatica lo apro e ho subito accesso a tutte le mail per esempio, quindi quello potrebbe essere un dato sensibile, potrei avere tutti i dati dell'home banking, potrei avere gli estratti conto salvati sul computer, potrei avere un sacco di foto, addirittura in tempi proprio molto molto recenti potrei avere anche delle mie cartelle cliniche, potrei avere dei risultati degli analisi, non so, o quant'altro, quindi comunque dati molto delicati. Ma in quegli anni in realtà non c'era così, cioè allora, l'home banking, la prima volta che ho avuto occasione di metter mano erano penso a fine degli anni 90 e comunque tanta gente non aveva il modem per riuscire per collegarsi alla banca e poi per far cosa, cioè quelle due operazioni, magari uno preferiva andare direttamente allo sportello perché poteva essere più comodo, magari anche come dal punto di vista di qualche consiglio, no, su qualche prodotto e così via. Quindi il discorso home banking era molto molto limitato. Quindi dopo gli indirizzi email con magari i nostri account ai social o peggio ancora dal punto di vista della sicurezza, chiaramente tutte le nostre bollette, tutti i nostri estratti conto delle banche che adesso ci vengono chiesti in maniera abbastanza insistente l'invio in formato elettronico per evitare giustamente la stampa su carta, l'invio di lettere e così via. Una cosa che c'è diciamo da dopo gli anni 2000 che è presente sui nostri computer sono magari le nostre foto o i nostri video. Adesso è un attimo registrare ore di video e scattare migliaia di foto, ma in quegli anni bisognava prendere il rullino che aveva il suo costo, fare le foto, farle giuste, svilupparle, quindi altro costo, venivano poi stampate su carta oppure su diapositiva. Tutti i video registrati con la telecamera invece su formato, non so, VHS, video 8 o anche mini DV in digitale. Negli ultimi anni, anche quelli difficilmente venivano digitalizzati sul personal computer perché non c'erano i mezzi, non c'era la potenza di calcolo. ripeto, solo dagli anni fine 90, primi anni 2000 c'è stata un po' la massificazione di questo strumento tecnologico, mentre una volta erano album ripieni di foto, oppure armadi con videocassette e così via. Quindi abbiamo, ricapitolando, un po' tutta la nostra sfera privata è stata portata in formato analogico al formato digitale. Quindi il computer è diventato un contenitore di cose che sono nostre, sono private, sono personali e magari non gradiremmo che altra gente possa andare a mettere il naso a curiosare. Gli unici dati sensibili potrebbero essere all'interno di computer aziendali. Allora lì sì, che in effetti si parla di cose più importanti e da tenere al sicuro, perché per esempio un'azienda che si occupa di costruzioni meccaniche potrebbe avere dei disegni riservati, potrebbe avere, anzi sicuramente la parte amministrativa poteva avere indirizzi, contatti, numeri telefonici, numeri di fax di un sacco di clienti, di fornitori, magari dei prezzi, quindi anche lì bisognava stare attenti a non divulgare troppi dati, quindi in quel caso lì sì, che in effetti ci poteva essere bisogno di sicurezza. Quindi dal punto di vista dell'utente normale, questo bisogno di sicurezza era anche, secondo me, un po' in secondo piano, perché non ho niente da nascondere alla fine. Non vedo perché devo star lì a diventare matto con password, lucchetti, portarmi via questo e quell'altro. Ma supponiamo che io sia paranoico, io dico no, perché comunque non voglio che la gente metta mano, ci sono delle cose che non voglio che gli altri vedano, sto scrivendo il racconto della mia vita e quindi non della mia vita, però proprio il racconto da dire: ah, questo sarà un best seller, venderà 1 miliardo di copie, ma voglio che nessuno ci metta mano. Cosa potevo utilizzare per rendere più sicuro, per proteggere la mia privacy nel mondo MS-DOS di quegli anni? Principalmente tre metodi. Partiamo dal primo, che è tuttora utilizzato oggi e lo uso ancora. Compressione di file tramite password. E già lì siamo abbastanza sicuri, perché io utilizzo ARJ. Anche sotto DOS, vado a comprimere dei file che mi interessano, anche senza compressione alla fine, solo immagazzinare in un file unico, quel file viene protetto da una password. Hai voglia, magari con un Pentium 90, a fare un brute force di, non so, una passphrase da 25 caratteri. Cioè. Non solo perché la protezione tramite password esisteva anche su Word e su Excel. Io mi facevo il mio bel documento o il mio foglio elettronico, dopodiché lo salvavo, spuntavo il proteggi file con password e anche lì, quando lo apro, mi viene chiesta una password che poteva essere sia per aprire il file o anche per renderlo in sola lettura. Si capisce che già lì si va in un ambito un po' più scoraggiante per magari l'utente che vuole arrivare a scoprire qualcosa. Per esempio, io ho un foglio Excel su un floppy disk protetto da password e tuttora non riesco ad aprirlo, cioè non so cosa ci sia dentro. È un foglio Excel tipo da 200 kB e il suo contenuto è perso per sempre perché non mi ricordo assolutamente che password ho usato, quindi direi che è un sistema abbastanza sicuro. Andiamo nel più nel tecnico e anche magari nelle cose che possono stupire e partiamo quindi il primo metodo, compressione del file con la password. Molto scomodo perché magari se devo andare a lavorare non posso comprimere, decomprimere, però a fine della giornata io ho questi file, li butto dentro, protetti e sono sicuro. Secondo metodo è il PGP, che sta per Pretty Good Privacy, è un sistema di criptazione, decrittazione, anche utilizzato soprattutto nell'ambito email, ma funziona anche su file singoli, sistema doppia chiave, chiave condivisa, cioè chiave privata e chiave pubblica, e l'MS-DOS supporta il PGP nella sua versione 2.6.3, la quale ha un piccolo bug di sicurezza, ma va a influire solamente se sono state inviate email, quindi nel caso io dovessi criptare un file in locale non ho nessun problema. PGP, vabbè, brevissimamente io mi creo una chiave pubblica, una coppia di chiavi, pubblica e privata, distribuisco la mia chiave pubblica e se qualcuno deve mandarmi un file criptato, lo fa con la mia chiave pubblica e io posso decrittarlo solamente con la mia chiave privata. Quindi ottimo sistema, integrato anche nei servizi mail. Io mi ricordo un Windows 95 che aveva, utilizzavo Eudora, se non, Eudora, sì, e mi pareva che lui avesse la capacità di decrittare i file PGP. Dopo, vabbè, 98 anche Outlook Express lo integravo tranquillamente. Il DOS supporta tranquillamente il PGP, quindi ho il mio file, lo cripto e buonanotte. In questo caso ovviamente dovrò decrittare, cioè lo cripterò e lo decrytterò con entrambe le mie chiavi, ma se nessuno ha la chiave privata, nessuno sa come decrittarlo. Ovviamente questo cosa comporta? Che la mia chiave privata deve essere in un posto molto sicuro, non posso lasciarla in bella vista sul computer, perché se uno ha un minimo di conoscenza del PGP me le decrypta i file. Ovviamente si va già a un altro livello perché, tipo, non so, un file di testo, ci sono delle cose che non voglio che gli altri leggano, lo cripto con PGP, uno deve trovare i file, capire come fare per decomprimerlo e tutto quanto. Per cui, ok, non è così semplice, ma nel caso di email veniva tranquillamente utilizzato. E credo che anche Pegasus Mail, purtroppo non più utilizzabile con Gmail da non tantissimo tempo. Anche quello mi pareva che supportasse la decrittazione al volo di PGP. C'è in realtà un metodo aggiuntivo che lo dico adesso, ma perché si basa solo su file di, su, solo per file di testo, che è il classico, classicissimo ROT 13, che vabbè, non è neanche un sistema di sicurezza, perché il ROT 13 è quel codice, quel cifrario che prende la lettera e la cambia con la tredicesima posizione successiva, quindi è giusto per dare quel minimo di fastidio in più, perché magari se il programma che uso per dopo decodificarlo non ce l'ho immediatamente a portata di mano, uno apre un file, vede delle lettere e numeri a casaccio, capisce che c'è qualcosa che non va, ma magari ok. Quindi c'è anche il ROT 13, non utilizzatelo, a meno che non dobbiate fare. Si utilizzava una volta invece, tanti anni fa, per proteggere dagli spoiler, magari nei newsgroup, quando si commentavo un film, un libro, una serie TV, un telefilm, come si diceva. Io devo fare uno spoiler, lo metto sotto ROT 13 e vado a rottare il testo, si diceva. Rotto il testo e quindi uno leggeva, capiva che c'era qualcosa che non andava letta da tutti, per cui uno se non era sensibile agli spoiler, voleva capire cosa stava succedendo, si faceva ROT 13 e quindi andava a leggere. L'ultimo metodo, molto interessante, mi ha affascinato tantissimo, soprattutto perché è uno dei metodi più antichi e più validi per la sicurezza, è la steganografia, cioè il nascondere i dati dentro altri dati. Questo mi ha sempre affascinato perché, come ho detto poco fa, affonda le sue radici fin dall'antica Grecia. Ok, quindi una roba vecchissima dove mi è rimasto impresso mentre proprio studiavo queste cose, veniva rasata la testa di una persona, veniva tatuato un messaggio, dopo quando a questa ricrescevano i capelli veniva mandata da chi doveva ricevere il messaggio e il messaggero doveva solamente dire rasami i capelli. Veniva rasato e veniva letto il messaggio. Non doveva essere urgente, chiaramente, perché però se uno aveva qualcosa, un po' di tempo da aspettare, questo era un ottimo metodo. Oppure un altro metodo era quello di incidere il messaggio sulla cera, incidere il messaggio su una tavoletta, ricoprire la tavoletta di cera e scrivere un messaggio finto. Anche qui c'era chi lo riceveva, sapeva che doveva sciogliere la cera e poi andava sotto a leggere il messaggio vero. Quindi il nascondere un messaggio dentro un altro messaggio, che sia un testo, che sia un'immagine, che sia un suono. Esistono dei software utilizzati ancora oggi e soprattutto uno o due erano anche in ambito MS-DOS che permettevano di, per esempio io ne utilizzavo uno che mi permetteva di nascondere qualcosa dentro un file bitmap, un wav oppure un file normalissimo ASCII. Si aveva questa possibilità di, ovviamente non è che potevo metterci dentro 10 mega di roba, però se dovevo scrivere un breve messaggio o un'immagine o qualcosa di comunque non troppo grande, questo metodo riusciva a incapsulare il messaggio dentro questa immagine che magari messa in confronto con l'immagine quella non steganografata si potevano vedere qualche imperfezione nei pixel, ma uno non ci fa caso, soprattutto quando poi è nato, cioè è stato utilizzato nel DOS in formato JPEG, dove lì le compressioni andavano da un estremo all'altro. Mi ricordo ancora immagini che sono compresse veramente in maniera esasperata, quindi fra tutti gli artefatti nascondere dei messaggi era veramente facile. Tra l'altro, adesso mi viene in mente che potrei andare alla ricerca in quelle GIF, in quei JPEG, se magari c'è qualcosa dentro, ma non ha, vabbè, lo farò dopo. Questi sono i metodi per avere un po' di sicurezza nel... Vediamo adesso un breve punto che ho qui nella mia scaletta, la sicurezza dell'MS-DOS ai giorni nostri. Questo è proprio un discorso mio, quindi uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, ma io la penso così. Al giorno d'oggi siamo praticamente tutti abituati a interfacce grafiche, quindi abbiamo gli smartphone, abbiamo i tablet, abbiamo computer che hanno tutta la loro bella interfaccia grafica. La shell di comandi di Linux comunque sta scomparendo dall'uso normale. I power user ovviamente la usano perché serve sempre, ma la stragrande maggioranza dell'utenza è abituata a una shell grafica e più si va avanti negli anni, meno sono le persone che magari sanno mettere mano a sistemi solo testo o sistemi MS-DOS. In questo caso, io ho fatto anche un esperimento, io ho acceso un computer DOS a una persona che non era comunque giovane per aver visto il DOS e questa persona è rimasta imbambolata davanti allo schermo, non sapendo cosa fare, perché ovviamente è un sistema così, ma come lo farei io davanti a una telescrivente? Cioè, chiaramente non l'ho mai usata, non l'ho mai vista e quindi non so cosa farci. Io mi ricordo che è stato in una fiera di Brusaporto di 2 anni fa, ho visto un computer, non sapevo minimamente cioè c'era solo un cursore, una tastiera. Io ho provato a digitare dei comandi BASIC, dei comandi CPM, ma il computer continuava a darmi syntax error. Quindi dopo l'ho lasciato perdere perché non c'era neanche nessuno che poteva dirmi che sistema operativo utilizzasse. Quindi io accendo il mio computer MS-DOS, uno lo guarda e dice, va bene, ok. E adesso cosa faccio? Probabilmente non saprebbe nemmeno cosa andare a cercare, perché già il fatto che uno non conosca i comandi, questo è un grande deterrente all'utilizzo di questo sistema da magari chi, ripeto, non l'ha mai visto oppure l'ha visto di sfuggita ma non si ricorda più niente. E questo è un punto a favore dell'MS-DOS, secondo me, utilizzato ai giorni nostri. Poi un altro punto interessante è il fatto che, faccio un esempio pratico, io vado con MS-DOS con la mia bella scheda di rete, vado su internet, un mio bel browser testuale che mi permette comunque di andare un po' a navigare su buona parte dei siti, anche se graficamente ovviamente non vedo niente, magari la pagina si compone in maniera un po' strana, un po' curiosa, ma comunque riesco a fruire di questi contenuti testuali, quindi non so, siti di notizie o blog o così via. Dall'altra parte, essendo il DOS un sistema veramente obsoleto, è abbastanza improbabile che ci siano worm o qualsiasi altra cosa che giri, che sia compilata a 16 bit, ok? Quindi a tal proposito mi ricordo che ero andato su un sito dove, insomma, cercavano di comunque installarti robaccia schifezze, c'erano i dialer all'epoca, quindi cose simili, insomma, programmi, sottoprogrammi. E mi ricordo che Lynx continuava a ricevere richieste di download di file che però non sapeva assolutamente cosa farsene perché non riusciva a interpretarli. E quindi mi godevo la mia immunità di questo sistema antico, ma però non riuscivo assolutamente a capire. A scaricare questi file e anche se fosse riuscito a scaricare un exe malevolo, con molta probabilità è stato compilato a 32 bit e quindi conosce un sistema a 16 bit, proprio me lo immagino che dice boh, è arrivata sta roba, non so come interpretarla e rimane lì. Ma questo ovviamente è una cosa tipica di tutti i sistemi vecchi. Ma questo è un sistema che vale per tutte le cose obsolete, perché Se io ho una bobina di nastro che sul mio registratore è geloso, ok, me l'ascolto io e basta. Quindi, perché? Perché non esiste più il sistema per leggere quei dati. Con MS-DOS, comunque sì, diciamo che l'utilizzo al giorno d'oggi garantisce, secondo me, una certa sicurezza, soprattutto con le nuove generazioni. Adesso mi sta scappando la scaletta che ho. Cosa curiosa, dai, punto curioso, la scaletta l'ho stampata con la mia stampante a matrice di punti. Perché? Perché mi piace. Io, quando sento una stampante Aghi che stampa, mi dà proprio l'idea della proprio la stampante impatto. La stampante impatto, secondo me, è proprio la stampa come era una volta, perché proprio senti il rumore, la carta che scorre, le parole che si creano. Mi è sempre piaciuta la stampante. La puntata di oggi termina qui, io vi ringrazio per averla ascoltata. Ci sarebbe in realtà stato un altro punto che è sempre riguardante la sicurezza informatica, cioè il backup e il ripristino, perché nella sicurezza anche questi due punti sono molto importanti, però no, voglio discuterne a parte. Quindi, rinnovando i miei ringraziamenti, vi do appuntamento al prossimo episodio e ciao!